Buon pomeriggio, buon primo maggio anche da parte mia. Io sono Carlotta Moccetti, questa è la consulenza. Oggi vogliamo parlare di un tema informatico, ovvero sia delle deep fake. Partirei proprio facendovi una domanda. Immaginate di ricevere una videochiamata da parte di un collega oppure da un parente, potrebbe essere vostro figlio, vostra madre, vostro padre, o anche, che ne so, per esempio da un dirigente della vostra azienda. La voce è esattamente la sua, il volto è il suo, però non è lui, è un deepfake. Allora, avete capito di cosa stiamo parlando? Oggi parliamo di una tecnologia che può ingannare davvero chiunque. Per farlo abbiamo invitato Luca Comazzi, che, lo sapete, è divulgatore scientifico, ma è soprattutto un esperto programmatore informatico. Buongiorno Luca.
Buongiorno Carlotta e buongiorno soprattutto ai lavoratori.
Ecco, bene, ci mettiamo in questo folto gruppo. Viviamo comunque, Luca, in un'epoca in cui non possiamo più fidarci nemmeno dei nostri occhi, diciamo. Così, perché i deepfake stanno riscrivendo un po' il concetto stesso di realtà. Si diceva prima, no, di voci, visi, quindi ci troviamo a vivere situazioni in cui le voci non sono voci, i volti non sono dei veri volti. La verità è che si trasformano in illusioni digitali. Allora cercheremo con te oggi di capire questa tecnologia che è da un lato affascinante, dall'altra pericolosa.
Assolutamente sì. Al solito la tecnologia non rivoluziona ma evolve. Se ci pensate è dai tempi di Stalin che le foto vengono taroccate, si direbbe, con un termine poco italiano ma ben comprensibile. E che le voci vengono alterate, le conversazioni tagliate e reincollate. Siamo tutti abituati da decine e decine di anni a vedere bravi imitatori che riescono a imitare l'aspetto di persone famose. Oggi diventa possibile a tutti. Oggi, grazie ai moderni computer che sono bravissimi nel realizzare in fretta immagini e anche suoni, questo diventa possibile a tutti e quindi anche ai truffatori.
Ah, certo, quindi diciamo che in pochi minuti un algoritmo può creare queste immagini, questi suoni, renderli super reali, e chiaramente la domanda è anche possono colpire davvero direttamente anche me? Potrebbero per esempio entrare per dire nei miei social, se io sono una persona che li utilizza, lo sappiamo, ci sono persone che solamente leggono, guardano filmati, altre che invece pubblicano quotidianamente un sacco di informazioni che mettiamo sempre in guardia le persone, possono essere anche prese, utilizzate per scopi fraudolenti. Qui ci sono anche le foto, quindi una volta io sono in compagnia delle mie amiche, una volta magari metto dei miei familiari, qualcuno mette persino i figli malgrado gli allarmi, ed ecco che i visi vengono catturati, dai filmati vengono prese le voci e si può creare qualche cosa partendo proprio dal mio materiale.
Esatto. Anche qui, se ci pensate, all'inizio era tutto lecito, tutto bello. Si prende una foto di un bel gruppo di persone, in mezzo c'è la mia ex moglie e il tuo ex marito, togliamoli di mezzo, nascondiamoli, ristampiamo quella foto senza la presenza che nel frattempo è diventata scomoda. Un mio cugino per primo ha avuto un'idea che mi è piaciuta tantissimo, è andata a catturare sulla tomba di famiglia le foto dei nostri antenati più lontani, roba dei tempi del padre di mio nonno, mai visti prima, e li ha animati con una foto solo. Pensate, è riuscito a far sorridere questa persona, guardare a destra e a sinistra, fingere di parlare con una voce del tutto simulata, perché registrazioni della voce non ne sono rimasti. Questo era una cosa che si poteva già fare anni fa. Oggi i computer sono così veloci che lo si può fare in tempo reale, quindi io catturo tutte le immagini che una persona del tutto innocente ha messo per esempio su Instagram, un posto popolare dove spesso, specialmente i giovani, pubblicano foto di se stessi nelle circostanze più simpatiche, e poi utilizzo quelle foto per scopi criminosi, per esempio per convincere nonno che nipote sta mandando un messaggio, magari anche un video messaggio chiedendo aiuto.
Io ricordo immediatamente i nostri numeri di telefono, così il nostro pubblico può intervenire, può magari raccontarci qualche episodio di cui è a conoscenza oppure qualcosa che gli è capitato, altrimenti potete approfittarne per approfondire l'argomento e fare tutte le domande che desiderate a Luca Accomazzi. Potete farlo come sempre allo 076 321 1113 oppure potete chiamarci allo 0848 03 08 08. Allora, dicevamo, i deepfake, no? Quindi sono contenuti audiovisivi, possono essere video, immagini, audio, tutto insieme, che sono comunque generati e manipolati con delle tecnologie che utilizzano l'intelligenza artificiale.
Esatto, la quale, come abbiamo già detto più volte in trasmissione, è un sistema di generazione di contenuti. Se avete provato una volta sola in vita vostra, a usare l'intelligenza artificiale, avete trovato davanti a voi un programma che, quando voi gli parlate in italiano, vi risponde a tono in italiano, sta generando dei contenuti. È esperta sulla base di tutto quello che ha letto, e a questo punto si è letta l'intera internet, e quindi riesce a scrivere delle frasi sensate in italiano. La stessa cosa può farla non soltanto col testo scritto, ma anche appunto con video, con immagini, con animazioni. E quindi, se gli facciamo ascoltare la registrazione di questa puntata della consulenza, sicuramente un'intelligenza artificiale è in grado di simulare perfettamente la voce di Carlotta e la mia.
Certo, beh, diciamo che come sempre, quando adesso si parla di intelligenza artificiale, che sta entrando prepotentemente nelle nostre vite, abbiamo iniziato a parlarne un paio d'anni fa, anche se da molto di più che esiste, e ci accorgevamo che la gente non era ancora così tanto in chiaro dell'utilizzo, di per cosa si potesse utilizzarla. Adesso sono passati solo 2 anni e per tante persone fa davvero parte della quotidianità, l'intelligenza artificiale viene utilizzata per tanti motivi, in primis per lavoro, oppure per turismo, per prendere informazioni, per creare dossier. Insomma, è diventata uno strumento importante e efficace. Chiaro che, come sempre, poi c'è il lato negativo. Anche questi utilizzi, comunque i deepfake, potrebbero essere utilizzati per scopi positivi, no? Per esempio vengono utilizzati nel cinema, nell'intrattenimento, per la ricostruzione di attori, magari delle scene che venivano fatte una volta con gli stuntman, in questo momento vengono ricreate con l'intelligenza artificiale, vengono fatte delle simulazioni. Poi anche nella formazione si possono fare appunto dei filmati, vengono fatte delle ricostruzioni storiche. Pensate all'archeologia, che partendo da poco riescono a ricostruire le immagini complete. Quindi si parte sempre dal buono, Luca.
Sì, ricordo un aneddoto che lessi su una rivista di cinema. La grandissima attrice Greta Garbo, una delle più grandi star del primo periodo del cinema, quando girò il suo ultimo film, si mise dei cerotti vicino all'angolo dell'occhio, ancorati dietro all'orecchio, in maniera da stirare le prime rughe, in maniera che non si notasse che ormai qualche annetto ce l'aveva. Dopodiché sono arrivati gli effetti speciali. Oggi sono in grado di prendere un attore ormai avanti con gli anni, per esempio mi viene in mente Samuel Jackson, e fargli girare un intero film facendolo apparire molto più giovane di quanto lui è adesso. Abbiamo veramente visto un film così, un colosso hollywoodiano, che era il film di Capitan Marvel, dove Samuel Jackson dimostrava 40 anni pur avendolo girato a vicino agli 80.
Beh, ma sì, pensare agli attori, scusa Luca, ma con tutte le app adesso che esistono anche sui nostri cellulari, che fanno utilizzo dell'intelligenza artificiale, alzi la mano anche tra il pubblico chi spesso non utilizza questi sistemi per fare i ritocchini alle proprie fotografie, soprattutto le ragazzine, che poi sono già giovani e belle di loro, rendono tutte le loro foto super super meravigliose. Quindi non bisogna essere un grande attore.
Tutt'altro, è il tipico percorso della tecnologia, ma in tutti i campi. Voi pensate alle automobili, una tecnologia qualunque che oggi è soltanto sulle automobili più avanzate e più costose, domani sarà sicuramente anche sulle utilitarie. A maggior ragione una tecnologia come quella informatica, dove il componente fisico alla fin fine è un pezzettino di silicio, cioè niente più che un pezzetto di pietra, al quale però abbiamo insegnato a fare delle cose molto in fretta.
Ecco, e evidentemente poi si gioca anche su questo, no? Sulla fretta, sul fatto che c'è l'entusiasmo per nuove tecnologie, si abbassa un po' la guardia ed ecco che arrivano in un attimo anche gli utilizzi rischiosi, dannosi di questi ottimi mezzi.
Sì, la truffa è truffa ed esiste probabilmente da quando esiste l'essere umano. Vi ricorderete magari un vecchissimo film di Totò in cui il grande attore napoletano andava a vendere il Colosseo a un turista americano di passaggio a Roma. Oggi le truffe si svolgono anche con mezzi tecnologici e quindi appunto possiamo avere un disgraziato che si mette davanti a una videocamera di un computer programmato in maniera da riprodurre, rifaccio l'esempio di poco fa, l'immagine di vostro nipote catturata dalle sue foto pubblicate su internet, ed ecco che voi vi trovate, magari siete una persona non più giovanissima, vi ritrovate all'improvviso una videochiamata di quello che sembra a tutti gli effetti vostro nipote, la voce è la sua, la faccia è la sua, che dice no, mi è capitata un'emergenza, mandami subito 1.000 franchi. E il cuore di nonno si apre e manda i 1.000 franchi, ma in realtà è appunto un imbroglio.
Certo, imbroglio, manipolazione, dicevamo ci sono anche le frodi aziendali, si fa leva anche sulla pornografia, sulle molestie e poi le truffe, no? Come dicevi tu, ci sono alcuni casi famosissimi, magari qualcuno se li ricorderà, per cui ecco che abbiamo pensato di citarli. Per esempio c'era un deepfake di Zelensky che annunciava la resa, stiamo parlando del 2022, no? Uno dei casi più noti, perché questo video mostrava proprio il presidente ucraino mentre invitava i soldati a deporre le armi e il video fu diffuso dai social, persino trasmesso in alcune emittenti TV prima che venisse rimosso, prima che si capisse che fosse davvero un deepfake. E quindi questo episodio ha mostrato quanto anche un deepfake politico possa minare davvero la fiducia pubblica.
Assolutamente sì. E i casi che riguardano persone famose sono tante, possiamo ricordare anche il caso di Taylor Swift, che venne fatta oggetto di il cosiddetto deepfake pornografico, nel quale il suo volto venne messo sopra al corpo di una attrice di film a luci rosse, e oggi le cose che sono state fatte soltanto a personaggi pubblici come Zelensky, come Taylor Swift, soltanto pochi anni fa, diventano possibili anche nei confronti delle persone qualunque. Questo è il messaggio più importante che prego i nostri ascoltatori di portarsi a casa quando la trasmissione sarà finita. Non siamo più noi persone comuni, noi cittadini qualunque, al sicuro da questo tipo di truffe, perché sono sempre più facili da realizzare tecnicamente.
Ecco, ci sono casi molto noti, no? Di politici oppure di VIP che sono stati usati per promuovere investimenti falsi, quindi c'era stata una rete criminale che aveva creato famosissimo un video deepfake tra cui veniva mostrato Elon Musk, Donald Trump, Teresa Koch e poi altre persone, proprio per pubblicizzare piattaforme di investimento fraudolente, e molte vittime hanno davvero perso tutti i loro risparmi. Adesso, senza cascare nel video di Trump che ti pubblicizza un investimento, uno qua magari non abbocca, però io ho sentito che anche nella Svizzera italiana giravano dei video dove Federer o comunque altri beniamini del nostro pubblico di casa appunto dicevano di aver fatto degli investimenti su piattaforme che grazie all'intelligenza artificiale continuano a far lavorare i propri soldi, e che con un piccolo investimento di 20 franchi poi si poteva anche dimenticarlo perché faceva tutto l'intelligenza artificiale, nel giro di un paio d'anni saresti arrivato a cifre incredibili. Il problema è che chiaramente parlando di cifre bassissime ci sono cascate tante persone, sempre con ragionamento: vabbè, dai, investo 20 franchi, se proprio era una truffa so dove vado a finire. Però se 100.000 persone investono anche solo 20 franchi, fate voi il calcolo, si parla comunque per i truffatori di un indotto enorme.
Cifre importantissime che gli permettono di organizzarsi purtroppo molto bene, al punto da riuscire a ingannare anche persone abbastanza esperte. E per fare un altro esempio vicino a casa, fatto di cronaca, se ne è parlato alla fine dell'anno scorso, quindi molti ascoltatori se lo ricorderanno ancora, ottobre 2025, qui in Canton Ticino, un uomo è stato contattato su Facebook da un profilo falso, è stato invitato a una videochiamata che non è durata molto, ma a sufficienza perché i truffatori riuscissero a catturare la sua immagine, le sue fattezze da più punti di vista. A questo punto è stato realizzato un video apparentemente con quell'uomo nudo in pose fortemente compromettenti e poi è stato ricattato, minacciato. Questo video verrà messo in circolazione se non ci versi un sacco di quattrini. Questa cosa potrebbe veramente capitare a chiunque.
Beh, nota anche una maxi truffa, è quella con la cifra più enorme fino a questo momento, 25 milioni di dollari. Cos'è successo? Un dipendente di una società finanziaria è stato ingannato da l'invito ad una video call che era in realtà un fake in Teams. Sono apparsi i suoi dirigenti dell'azienda e quindi durante la riunione lui è poi stato, tra virgolette, autorizzato a trasferire 25 milioni di dollari su un determinato conto e evidentemente era una truffa costruita ad hoc, lui non era in chiamata con i suoi dirigenti.
Esatto. In queste cose, questo è dei deepfake, è un esempio particolarmente importante, ma se ne potrebbero fare tanti altri, vale un po' l'eterna corsa tra guardie e ladri. I ladri sono, ahimè, sempre tra i più attenti alle nuove tecnologie, alle nuove possibilità. Sono sempre alla ricerca di nuovi metodi per realizzare quelli che sono i loro vecchi maledetti imbrogli. Le loro truffe, i loro furti, vanno sempre a cercare nuovi metodi, nuovi sistemi in maniera da trovare impreparati non soltanto noi vittime, ma anche le stesse forze dell'ordine, le quali sono costrette disperatamente a rincorrerli e a inventarsi nuovi metodi, nuove protezioni, nuovi metodi di indagine a tutela del cittadino e della persona più debole. È una rincorsa eterna che esisterà finché esiste la razza umana e che deve vederci particolarmente attenti, perché le forze dell'ordine sicuramente non hanno nessuna bacchetta magica in tasca.
Luca, sta arrivando qualche messaggio. Allora, un'ascoltatrice chiede, appunto, buongiorno, volevo chiedere se io mando un video a mio marito su WhatsApp, questo potrebbe anche essere pericoloso?
Un video mandato direttamente su WhatsApp uno ad uno no, perché il sistema garantisce quella che si chiama cifratura end-to-end, cioè il video è fruibile esclusivamente dal mittente e dal destinatario. Chi sta in mezzo, persino l'azienda di Mark Zuckerberg, persino Facebook, persino Meta, non è in grado di guardare quei fotogrammi. Naturalmente il problema diventa reale se qualcuno rubasse il cellulare, lo smartphone o del mittente o del destinatario, ma in questo caso è abbastanza facile capire che ci sono dei rischi che non riguardano soltanto quel video, ma anche che posso dire la rubrica indirizzi, piuttosto che magari i codici della banca, le altre cose che su quello smartphone saranno state registrate.
Ecco, invece un altro ascoltatore ci scrive, anzi Aurelio, buongiorno, ma per non cadere nella truffa si potrebbe per esempio chiedere al nipote un aneddoto che conosce solo lui, che cosa ne pensa l'ospite?
Penso, bravissimo, mi è stata tolta la parola di bocca, era una delle cose che mi ero appuntato di dire durante questa conversazione. Assolutamente sì, se avete il benché minimo dubbio è assolutamente consigliabile andare a cercare di rivangare con l'interlocutore delle cose che solo la vera persona può conoscere, un episodio vissuto insieme, un fatto comune. Ritenete una persona particolarmente soggetta a questo tipo di truffe, perché siete un po' più ricchi della media, un po' più famosi della media, un po' più in vista della media, potrebbe persino valere la pena di concordare di persona con i propri cari, con i propri collaboratori più vicini, una parola d'ordine da usare in questo tipo di circostanze.
Ecco, qualcun altro invece ci chiede: ma i deepfake sono davvero così facili da creare? Potrebbe farlo chiunque, anche qualcuno vicino a noi, o bisogna davvero essere un po' specializzati?
Allora, in questo momento, all'alba del 1 maggio 2026, bisogna mettercisi di buzzo buono, il che vuol dire che credo sia alla portata di chiunque abbia un'intelligenza almeno media, del tempo da dedicarci per capire esattamente come funziona tutta questa tecnologia e un computer un po' superiore alla media. Ma in queste cose la tecnologia è, come dire, nostra nemica, perché appunto se soltanto 5 o 10 anni fa il deepfake, poco fa facevo l'esempio di Samuel Jackson, era alla portata soltanto degli studi di effetti speciali più bravi di Hollywood, oggi alla portata di una persona con un computer un po' sopra la media e conoscenze un po' superiori alla media, e state pur tranquilli che di qui a un paio d'anni sarà alla portata di qualunque ragazzino di prima media con uno smartphone in tasca.
Beh, d'altra parte ci sono già tantissimi, come si dice adesso, i content creator, cioè questi creatori di contenuti su Instagram, su Facebook, che regolarmente creano video, reel, che già fanno largo uso di intelligenza artificiale, creano dei video estremamente divertenti, molto spesso magari qualcuno di voi li avrà già visti, i protagonisti sono animali che fanno delle azioni che appunto sono palesemente non degli animali, oppure i bambini piccoli che parlano, che ballano, che fanno delle cose che uno all'inizio dice: ma guarda che portento questo bambino, poi un secondo dopo ti arriva il dubbio, dici: no, ma non è possibile che sia davvero un bimbo che fa questo, probabilmente l'avranno creato con l'intelligenza artificiale. E se vai a leggere i commenti, tantissime persone sottoscrivono: intelligenza artificiale, ai, non è vero, eccetera. Ecco, questo per semplificare, che già nella nostra vita quotidiana arriviamo a chiederci quasi ogni contenuto che riusciamo a vedere: ma sarà vero o sarà creato artificialmente, no? Ci rovinano anche un po' la bellezza, la nostra curiosità, e siamo dei creduloni.
Beh, allora, mettiamola così. Oggi un computer che è in grado di produrre dei video di quel tipo è un computer molto importante. Se si volesse fare una simulazione video in tempo reale come quella che stavo immaginando poco fa, quindi il criminale parla, la sua voce viene rimpiazzata con le stesse parole pronunciate con il timbro di nipote preferito di nonno, il suo viso viene rimpiazzato con viso disegnato riprendendo le fotografie del nipote preferito di nonno, ecco, per una cosa così serve un calcolatore, fate conto che sotto i 100.000 franchi è difficile portarselo a casa. Però proprio perché oggi servono delle macchine così importanti, l'intelligenza artificiale che usiamo oggi tutti noi è alla portata di aziende grandissime, di solito americane, OpenAI, Anthropic, Google, proprio perché oggi in questo momento servono macchine così costose, quelli bravi nell'informatica stanno lavorando per renderla alla portata di macchine sempre meno potenti. Apple sta lavorando su Apple Intelligence, che è una tecnologia per portare queste cose dentro a un qualunque iPhone. Google, che è Google, ha già realizzato delle cose del genere che sono dentro tutti gli Android, e così via per tutti gli altri grandi nomi dell'informatica. Quindi oggi abbiamo una barriera data dal fatto che i proprietari di quelle macchine da 100-300 mila franchi messe su internet ci mettono delle soglie di guardia, ci mettono dei controlli, fanno il possibile per impedire che se ne abusino. Ma di qui a un paio d'anni, 5 se va male, o bene a seconda dei punti di vista, questa cosa sarà possibile a qualunque smartphone, è chiaro che sul qualunque smartphone chiunque ci fa girare tutto quello che vuole, senza controlli.
Ecco, qualcuno ci chiede: ma proprio a livello di social qual è lo scopo? È forse solamente quello di catturare qualche like in più?
Ma allora, è chiaro che se qualcuno sta pensando a degli scopi, diciamo così, innocui, inoffensivi, beh, sicuramente si possono fare delle cose simpaticissime. Abbiamo visto tutti quanti dei video del Santo Padre vestito con un giubbotto più bianco del bianco che sfreccia in montagna sciando. Abbiamo visto delle immagini di Donald Trump in tutte le guise, in tutte le pose. Alcune le posta lui stesso sui suoi social, figuriamoci. È chiaro che è piuttosto divertente andare a creare un'immagine di se stesso o dei propri cari in tuta spaziale in viaggio verso Marte o chissà che. Il problema è quando di questi strumenti di per sé assolutamente simpatici se ne abusa.
Lei è Mariah Carey, ascoltiamo la sua bellissima Emotion. E noi torniamo in diretta alla consulenza con Luca Comazzi, che è esperto programmatore informatico e divulgatore scientifico. Oggi stiamo parlando di deep fake. E insomma, vi stiamo chiedendo se vi capitasse di vedere un video, per esempio anche di una persona che conoscete, che dice o fa qualcosa di assurdo, che cosa potrebbe essere la vostra reazione iniziale. Ci credete? Dubitate? Avete già sentito parlare di deepfake, per cui siete subito un pochettino in allarme, oppure è bene parlarne perché in fondo è un argomento che non conoscete così bene, quindi non immediatamente pensate che questo video possa essere stato creato da un algoritmo, tra l'altro anche in pochi minuti. E Luca, dicevamo, sta proprio cambiando il modo in cui percepiamo il mondo.
Sì, e il mondo è sempre più facile da simulare per i moderni calcolatori che vengono programmati per questo. Io mi ricordo soltanto pochi anni fa era impossibile per un computer simulare un'onda sul pelo dell'acqua, oggi è diventato cosa possibile anche ai dispositivi più semplici. Se ne approfittano, come dicevamo prima della pausa, i peggiori truffatori. Pensate quanto è diventato facile per qualcuno che al telefono vuole spacciarsi per un ufficiale, un poliziotto, una persona importante, sovrapporre alla sua voce reale un differente tono di voce, un differente timbro, magari un accento locale per rendersi più credibile.
Certo, il problema è sicuramente più grande, comunque non è tanto quando si riceve la telefonata di una persona sconosciuta che vuole spacciarsi magari per un'autorità o comunque qualcuno che non necessariamente conosciamo, ma quando invece utilizzano dei programmi talmente sofisticati, sono riusciti ad impadronirsi di alcuni dei nostri dati, per cui si fingono un parente, un nipote, la voce è talmente contraffatta da essere davvero quella e noi ci possiamo cascare, oppure se ci mandano un video dove si, appunto, viene messo il viso della persona conosciuta in una situazione, in un filmato con il quale poi cercano di estorcerci qualcosa. Allora vediamo proprio queste tipologie di fake. C'è quella, purtroppo io lo so che tante persone quando utilizziamo il termine inglese giustamente poi ci scrivono, ma non potete dirlo in italiano, il problema è che nascono tante volte proprio negli Stati Uniti, in questi paesi, per cui dopo il nome assegnato è quello, quindi c'è il face swap, che sarebbe un po' la sostituzione del volto di una persona con quello di un'altra, lo dicevamo già, e poi c'è quello della limitazione della voce sintetica, c'è anche quello che viene chiamato il full body, no Luca?
Corpo intero, esattamente, in cui c'è una persona che agisce come farebbe un attore e poi le sue fattezze, anche le sue dimensioni del corpo vengono alterate per sembrare quella della persona da simulare.
Poi gli audio video generati da zero, quindi con contenuti completamente sintetici, e invece altre immagini che sono di persone inesistenti alle quali, come dicevamo, poi viene attribuita un'altra identità.
Si sono visti in cronaca dei casi di farabutti o in alcuni casi addirittura vittime di farabutti costrette a fare questo sporco lavoro, che fingono di essere magari una giovane ragazza graziosa in cerca di contatti, sono una giovane vedova dall'Ucraina, sto cercando qualcuno che mi porti in Occidente, non posso più vivere qui col pensiero del mio defunto marito. In realtà questo è un signore di 55 anni che sta parlando in hindu da un postaccio in India, è stato costretto da un disgraziato, nel senso vero della parola, un criminale incallito, a fare questo sporco mestiere, a cercare di passare tutto il suo giorno a imbrogliare delle persone per inviare dei soldi in maniera da permettere all'inesistente giovane vedova ucraina di venire in Occidente.
E veniamo alla domanda da un milione, Luca. Ma è possibile cercare di riconoscere un deepfake? Noi possiamo avere degli elementi?
Allora, sì, è possibile, bisogna mettercisi veramente con molta pazienza, con sangue freddo, con attenzione ai dettagli più piccoli, perché sono tecnologie sempre più spinte, sempre migliori, e quindi i dettagli che possono rivelare che non si tratta di verità sono sempre più piccoli. Soltanto un anno fa avrei detto: guardate le mani. Le mani sono difficili da simulare per un programma di intelligenza artificiale perché hanno tante articolazioni, per cui ogni tanto si vedevano dei finti con 6 dita o 4 dita per mano, e allora era facile capire che ci stavano ciurlando nel manico. Oggi invece sulle mani sono diventati molto più bravi, e quindi bisogna andare a guardare veramente i dettagli. Mi ispirerò a questo punto a dei consigli che vengono niente poco di meno che dall'UNICEF, che nel suo ruolo di tutela dei minori dà dei consigli, 3 consigli in particolare, proprio ai ragazzi che sono spesso delle vittime innocenti di questo tipo di truffa. L'UNICEF suggerisce di guardare innanzitutto la fonte dell'immagine. Da dove arriva questa comunicazione? Immagine o video o suono, quello che sia, anche soltanto un testo. Da dove arriva veramente questa immagine? Perché se qualcuno vi chiama dicendo: son tuo nipote, mi hanno rubato il cellulare e ti chiamo dal cellulare di un amico, ci potrebbe anche stare. Il numero di telefono non lo riconosco, però ci sta che se qualcuno ruba il cellulare a mio nipote, allora lui chiami dal telefono di un amico. Però la prima cosa da fare è provare a richiamarlo al numero suo. Se risponde lui, vuol dire che qualcuno sta cercando di prendervi in giro. Ci sono delle fonti, diciamo così, pubbliche, chiunque può fare una telefonata, ci sono delle fonti, per così dire, private. È molto più difficile mandarvi un'email dal vero indirizzo di vostro figlio, padre, nipote, cugino, datore di lavoro. Quindi la fonte è sempre un indizio. Dopodiché si può guardare con attenzione lo sfondo dell'immagine, guardare se ci sono delle distorsioni. A volte gli occhi delle immagini simulate hanno le pupille quadrate anziché tonde. Le mani possono essere in alcune circostanze un indizio. I denti. A volte le persone generate dai deepfake hanno un singolo incisivo centrale anziché averne 2 in alto. Guardare i dettagli, le ombre, gli sfondi. Se si tratta di una immagine fissa, se qualcuno vi manda un'immagine dicendo: ho qua tuo figlio, ho qua tuo padre, e se non mi mandi dei quattrini subito gli taglio un'orecchia, qualunque cosa di disgustoso, di orribile, provate a osservare con attenzione il contesto dell'immagine. Si può usare Google, image.google.com, per fare una ricerca delle immagini, perché a volte si prende un'immagine magari importante, magari famosa, comunque già presente su internet, e la si ritocca per mettere dentro il viso della persona cara. Quindi andando a cercare l'immagine su Google si può scoprire se si tratta di un'immagine già diffusa su internet che è stata ritoccata per farne uso contro di voi, oppure se si tratta veramente di un'immagine originale. E questo può anche servire alle signore alle quali apparentemente George Clooney, con le quali apparentemente George Clooney prende contatto per chiedere l'amicizia e per chiedere se per caso non vogliono venire a trovarlo, e purtroppo, lo dico per le signore in questione, si tratta sempre di un George Clooney finto.
Ecco, dicono anche di osservare attentamente quando si tratta di filmati, per esempio se la sincronizzazione labiale è perfetta oppure no.
Assolutamente sì. Anche qui questi sono dettagli che man mano che passano gli anni e la tecnologia si affina diventano sempre più difficili da scorgere, ma ripeto, con sangue freddo, con attenzione ai dettagli, magari guardando e riguardando quello che vi è stato mandato, potete avere dei forti indizi. Per le truffe telefoniche abbiamo detto spesso, anche da questi microfoni, richiamate, l'ho detto poco fa, se qualcuno finge di essere vostro nipote, mi hanno rubato il telefono, richiamate, cercate sempre un controllo indipendente, cercate sempre di essere voi parte attiva, andare a cercare delle informazioni senza credere ciecamente a quello che vi viene spedito, vi viene mandato, vi viene detto.
Ecco, anche prima abbiamo citato, adesso senza necessariamente cadere nelle persone truffaldine, ci sono anche tanti deepfake creati semplicemente per i social, perché si vogliono dare determinati messaggi oppure si vogliono strappare dei like perché il filmato è particolarmente carino e tenero, eccetera. Ecco, spesso si vede nei commenti come le persone poi guardando e riguardando i video capiscono che si tratta anche in seconda battuta di qualcosa di artificiale, ti scrivono magari guarda i pixel che non coincidono, guarda che a un certo punto ci sono degli scatti nell'immagine, guarda che a volte appunto ci sono questi dettagli sfocati intorno ai personaggi, gli audio non corrispondono perfettamente alle espressioni. Ecco, è un po' quello che stavi dicendo prima, no?
Esattamente, proprio così. Vorrei anche ricordare come risorsa che può essere sempre a disposizione dei cittadini una bella iniziativa della Confederazione con la collaborazione ovviamente delle forze dell'ordine e anche della Posta, che si chiama Super. Super.ch è un sito web, Super va scritto coi trattini, quindi S-U-P-E-R.ch. Se lo scrivete senza i trattini vi sparano in faccia una pubblicità, quindi attenzione ai trattini. Super.ch coi trattini tra ciascuna coppia di lettere è il portale nazionale per la sicurezza informatica che offre molti strumenti pratici per i cittadini svizzeri. Non è specifico sui deepfake, ma parla in generale di tutte le truffe informatiche che ci sono e quindi viene anche aggiornato per tenere traccia di eventuali nuove minacce per le persone.
Ecco, domanda estremamente interessante. Qualcuno ci chiede se i sistemi di riconoscimento facciale possano essere ingannati, appunto, se riescono a capire delle fotografie e creare magari la mia immagine.
Sì e no. Se avete per esempio un telefono cellulare di mezza tacca, diciamo così, passatemi il termine, che avete configurato per sbloccarsi catturando un'immagine con la fotocamera e riconoscendo il proprietario, ecco che se gli viene messa davanti una foto in altissima risoluzione del proprietario può sicuramente venire ingannato. No, perché se invece avete a disposizione un telefono di fascia alta che ha il sensore 3D, per esempio il caso più famoso perché è stato la prima tecnologia di questo tipo a venire immessa sul mercato, il Face ID di Apple, lì si tratta di una scansione tridimensionale. Come funziona? C'è un illuminatore all'infrarosso, lo riconoscete perché questo tipo di sblocco funziona anche al buio. Quindi se il vostro telefono si sblocca al buio col vostro viso, allora di sicuro non può essere ingannato. L'illuminatore lancia dei raggi all'infrarosso sul vostro viso, una telecamera 3D guarda dove appaiono tutti i punti infrarossi che sono stati messi sulla vostra pelle e va a controllare che rispondano alla cattura del vostro viso che è stata fatta quando il telefono era nuovo. Chiaramente una fotografia piatta non può simulare una superficie tridimensionale come sono le nostre facce e quindi non può venire ingannato.
Ecco, qualcuno ci scrive, evidentemente poi è possibile essere vittime di una truffa anche se si è molto attenti, allora come posso proteggere i miei genitori, i miei figli da truffe basate su deepfake?
Abbiamo dato una serie di consigli pratici nel corso di questa puntata e naturalmente dare un consiglio perfetto è del tutto impossibile, anche perché se ci fosse una soluzione valida oggi, ho fatto poco fa l'esempio di guardate le mani, potrebbe essere una soluzione non valida domani. Il principio è sempre il principio di prudenza. Poco fa ho citato la sigla Super. La sigla Super non è un nome messo lì dalla Confederazione per trovare una parola facilmente memorizzabile e riconoscibile da tutte le lingue nazionali, ma è la sigla di salvare i dati, usare cautela, proteggere, esaminare, riagganciare. Ecco, sono delle precauzioni di comune buonsenso. L'importante, la cosa fondamentale è non perdere la calma, fermarsi, ragionare, capire, prendere delle decisioni attive. Riagganciare, nel caso di un deepfake che vi viene mandato come allegato di posta elettronica, non serve, non potete riagganciare un'email, ma è il concetto di andare a ricontattare la fonte vera su canali sicuri, su canali protetti, su canali conosciuti, in maniera da verificare se la notizia sia vera.
Ecco, qualcuno ci chiede, ma quanti secondi della mia voce sono necessari per poi riuscire a clonarla?
Allora, è sufficiente un minutino per cominciare a fare questo tipo di lavorazione. Per una simulazione veramente importante, in grado di ingannare le persone più care, che conoscono non soltanto il nostro timbro di voce, ma anche i nostri manierismi, i nostri i nostri i nostri modi di dire, ne servono molti di più. Stessa cosa vale per l'immagine. Se catturano una decina di fotografie di voi, classico profilo Instagram, sicuramente possono realizzare delle immagini, anche dei video, che mostrano il vostro viso e poco di più. Se hanno a disposizione una batteria, una base dati, diciamo così, di immagini più vaste e anche dei video, allora possono anche realizzare dei deepfake della persona che entra in campo, viene vista dalle spalle e così via.
Piero ci scrive: la tecnologia secondo me continuerà a migliorare sempre di più, a tal punto da rendere impossibile distinguere poi il vero dal falso.
Sì, allora ci sono delle iniziative interessanti da questo punto di vista, perché chiaramente non siamo soltanto noi qui che ce ne preoccupiamo oggi, ma è una discussione in corso tra i politici, tra le persone all'interno delle aziende di informatica e così via. Si parla di digital provenance, che è anche qui un termine inutilmente inglese, che significa provenienza digitale. Si sta cercando di rendere tutte le immagini, tutti i video più garantiti, con una firma digitale che spieghi esattamente da dove arriva, come è stata catturata, chi l'ha generata e eventualmente che ritocchi sono stati fatti. Perché è chiaro che usare il filtro Instagram da parte della ragazzina che si sogna influencer è un uso lecito, ma quando i filtri cominciano a diventare delle vere e proprie sostituzioni, l'uso può essere parte di una truffa. Quindi si sta pensando di dotare il più possibile le immagini e i video generati di una firma digitale che dicano qual è questa provenienza. Già oggi le immagini generate con l'intelligenza artificiale su siti come Gemini.google piuttosto che OpenAI hanno una invisibile firma digitale che dice: questa non è una immagine vera, è un'immagine creata con l'intelligenza artificiale. Ed esistono programmi, li trovate facilmente sul web, che vanno a verificare quella firma.
Un altro ascoltatore ci chiede: mi sapete dire il perché? Cioè, perché le immagini delle persone realizzate da PC io le vedo, tra virgolette, prive di anima?
E perché è sempre difficile andare a simulare i piccoli manierismi, le smorfie, le pause. Vi faccio un esempio banale. Ascoltate attentamente la mia voce ora che siete in radio. Io sono davanti a un microfono di grande qualità, ovviamente. Sentirete quando prendo il respiro. Se voi andate ad ascoltare un'intelligenza artificiale con il mio timbro di voce, quella non prenderà mai il respiro, non ne ha bisogno, ma io sì. E quindi, da questo piccolo dettaglio, potete capire che io sono un essere umano.
Appunto, qualcuno ci chiede, interessante questa domanda, se secondo te le aziende sono preparate a difendersi dai deepfake, visto che avevamo appunto anche parlato di questi tentativi, no? Abbiamo citato il caso di una persona che era stato chiamato nella call aziendale, in realtà sono stati creati artificialmente i suoi superiori, lui pensava di parlare con loro e poi in realtà sono state prese decisioni, deliberate dei soldi e lui pensava di aver avuto l'autorizzazione.
E la risposta è naturalmente: le aziende più grandi tendono a essere più preparate delle aziende più piccole. Le aziende che sono abituate per propria formazione, per propria essenza, a badare molto alla sicurezza, come le banche, saranno sicuramente più preparate delle aziende dove la sicurezza è una questione meno importante, come le gelaterie, con tutto il rispetto per le gelaterie. Dopodiché, le nuove tecnologie che si sviluppano, al solito, lo dicevamo poco fa, rincorsa tra guardie e ladri, possono prendere di sorpresa anche le aziende più grandi. L'esempio che faceva Carlotta poco fa è un esempio di questo tipo. Venne quella volta presa in giro una grande banca. Oggi non sarebbe sicuramente più possibile con gli stessi metodi.
Chiaramente ci scrivono: beh, secondo me i bambini e gli anziani sono più a rischio. Abbiamo visto, certo, sono sempre persone a rischio, però non necessariamente. Possiamo davvero cascarci tutti.
Possiamo assolutamente cascarci tutti. Non è questione di essere più creduloni, è questione di essere più esperti, più attenti al dettaglio. Una persona anziana non è una persona più sciocca di un quarantenne, è una persona con il viso, con lo sguardo un po' meno nitido. E allora è più facile che non si renda conto che il viso che ha davanti è un po' sfocato, o che la persona con cui sta credendo di fare una videoconferenza non sta sbattendo le palpebre.
Qualcuno ci chiede, ma i social fanno abbastanza per fermarli? Siamo noi che dobbiamo segnalarli? La legge punisce chi crea deepfake?
La legge sicuramente punisce chi crea deepfake e i social sicuramente non fanno abbastanza. I social, quelli più grandi ai quali tutti quanti pensiamo quando sentiamo quella parola, sono delle grandi imprese con scopo di lucro e, per dirla in maniera diretta, non gli importa molto della sicurezza dei loro utilizzatori. Sono lì a far quattrini e ogni misura di sicurezza che implementano sono soldi spesi senza un risultato immediato. Loro preferirebbero molto lasciare che la nostra sicurezza sia problema nostro e delle forze dell'ordine.
Beh, allora magari visto che di sicurezza parliamo, vogliamo in chiusura raccomandare ancora una volta, l'hai già detto, però esiste questa iniziativa della Confederazione Svizzera, una campagna ufficiale pensata proprio per aiutare la popolazione per riconoscere e bloccare queste truffe digitali, l'hai citata, si chiama SUPER, che è proprio l'acronimo di S, salvare i dati, U, usare cautela, P, proteggere e esaminare e R,
Riagganciare.
riagganciare, ecco, andate magari a guardarvi questa pagina, è davvero molto interessante, commentando, chiaramente salvare i dati è importante per non perdere le vostre informazioni importanti e non cancellare, appunto, anche prove utili in caso di truffa, no?
Assolutamente sì, perché se succede, e purtroppo ogni tanto succede anche ai più intelligenti e anche ai più attenti, le forze dell'ordine poi intervengono.
Quindi fate screenshot di messaggi sospetti, conservate le email, i numeri di telefono, le registrazioni, annotate anche le date e gli orari dei contatti, così questi elementi possono essere utili per eventuali segnalazioni o indagini. E poi tanto importante anche il famoso usare cautela, no? Quindi non fidarsi immediatamente, essere magari sempre un po' sospettosi.
Assolutamente sì.
Grazie Luca Comazzi, io spero, insomma, che abbiamo dato tante tante informazioni utili, sei sempre preziosissimo, io vi auguro ancora buon pomeriggio, buon primo maggio, noi ci ritroviamo lunedì.